Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Quello che mangio.
Ciao a tutti, io sono Federica Tulisso.
Io sono Lazar Perovic. Oggi con noi abbiamo Mitya Sirk della Cetaia Sirk. Ciao Mitya.
Ciao Mitya.
Ciao, buongiorno, grazie di avermi contattato. Sono felicissimo di così fare questo viaggio virtuale con voi e poi ovviamente vi aspetto in subita per fare anche quello reale.
Grazie, grazie mille, è un
Più che
piacere per noi.
volentieri, più che volentieri.
Assolutamente, assolutamente. Mitya Acetaia Sirk, innanzitutto dove siete?
Siamo a pochi chilometri da Cormons, dietro il Monte Quarigno, in una zona così quasi selvaggia che ci permette di accogliere le persone, dandole da una parte lo spazio di essere comunque vicini a un paese e a una zona viva come quella del Coglio, dall'altra però in un angolo di collina dove il telefono prende poco, c'è tanto verde, quindi si stacca bene la spina e ci si ricarica con forza. Sì. Comunque siamo a Cormons, sì.
Provincia di Gorizia, Friuli Venezia Giulia,
Certo, per chi ci
perché
ascolta.
esatto, da più lontano, così collochiamo ancora meglio.
Esatto. Mitya, ci accennavi poco fa, prima di iniziare la registrazione, che voi producete un tipo di aceto molto particolare.
Sì, si chiama aceto d'uva, o per essere precisi, l'abbiamo chiamato aceto d'uva, è un figlio naturale del mondo degli aceti di vino, perché nella nostra cultura, nella nostra famiglia, nella nostra storia, l'aceto di vino è sempre stato presente. Anche guardando a una famiglia contadina delle nostre terre, certo la viticoltura era la padrona un po' della situazione, ma un po' di animali, un po' di orto, i frutti. Chiaramente il vino, ma soprattutto anche l'aceto, era un qualcosa di onnipresente, fino, chiamiamolo, a un periodo che potremmo indicare con gli anni 80, 70, anni 80, quando poi la viticoltura ha preso sempre più piede, la specializzazione del produttore di vino ha preso sempre più protagonismo e pian piano tutte queste attività agricole satelliti si sono spente, è una situazione che si vive anche nella nostra famiglia, con la scelta di mio papà di dedicare tutte le sue forze e le attenzioni a sviluppare il nostro ristorante e il nostro albergo, ma allo stesso tempo, già da inizio anni 80, il papà mantiene viva una sua passione che è l'aceto di vino. E quindi spesso con magari la mezza bottiglia che rimaneva sul tavolo o qualcosa che restava, si faceva un aceto tradizionale, quel classico aceto spesso rosso, perché ovviamente mescolando vini bianchi e vini rossi la parte di
Legale.
colore veniva rossa. Cosa si utilizzava? Essenzialmente era il metodo che oggi viene chiamato Orléans, si tratta di un contenitore, nel nostro caso di una botte di rovere principalmente, con dell'aceto vecchio e una volta all'anno o in caso di estati molto calde, 2 volte all'anno si toglieva un po' di aceto che veniva poi usato in ristorante o preparato in delle piccole confezioni regalo per i nostri amici e i nostri ospiti, e in quella botte di aceto vecchio si aggiungeva un po' di vino fresco. In questi 30-40 anni di lavoro con questo metodo Orléans, noi abbiamo sempre prodotto un aceto sincero, molto tradizionale, ma così un po' nella nostra indole ci siamo sempre un pochino chiesti come mai questo aceto non riuscisse a mostrare qualcosa in più. E quindi poi arriva un anno molto importante, che è il 2003. In Italia nel 2003 finalmente viene cancellato il monopolio sugli aceti. Io prima l'ho ammesso, però se iniziamo negli anni 80 fino al 2003, noi facciamo aceto in modo del tutto così hobbistico,
Sì,
chiamiamolo così.
ad uso
Però siamo poi
interno e
sì.
amichevole.
Sì.
siamo anche orgogliosi di dire che non abbiamo mai venduto un litro di aceto, e quindi era realmente un gioco. Sì. Nel 2003 decade il monopolio, il mondo dell'aceto si sveglia e noi decidiamo di risvegliare quella vecchia azienda agricola che avevamo, di recuperare dei vigneti di nostra proprietà che erano stati affittati ad altre aziende agricole e di cominciare a fare aceto in modo ufficiale. Mm-hmm. Costruiamo subito una acetaia che si trova sempre qui nel nostro borgo, in una zona leggermente più defilata vicino a uno dei vigneti che utilizziamo per l'aceto. La costruiamo in legno senza isolamenti, cercando come concetto di coprire uno spazio dove le botti possono riposare e l'aceto essere preparato, ma cercando nello stesso tempo di legare l'ambiente, quindi la stagione, il caldo, il freddo, le arie, diciamo proprio di legare l'ambiente con l'acetaia vera e propria.
Seguire quindi l'andamento delle stagioni associato all'andamento del prodotto, alla vita del prodotto.
Esatto.
Ti ho interrotto, ti ho fatto perdere il filo.
Il metodo di produzione, come vi avevo spiegato prima, non ci convinceva. Era così un pallino che non riuscivamo a farci scivolare e iniziamo a pensare a cosa poter cambiare per produrre un aceto migliore. Uh-huh. Ci rendiamo conto che assaggiando anche alla cieca diversi aceti di vino c'è una impronta aromatica e gustativa molto molto uniforme, e questa è data essenzialmente da un vino, diverso che sia, che viene ossidato e quindi perde un po', si spoglia, perde tutti i suoi pregi, e quel vino ossidandosi diventa aceto.
Ok.
E secondo noi questo era proprio il problema, nel senso questa svestitura degli aromi, delle caratteristiche, della struttura, era il problema poi di un aceto che sì, era acido, condiva benissimo, ma mancava un po' di charme. Cosa che invece trovavamo spesso e nei produttori di qualità in modo veramente seducente negli aceti di frutta. Uh-huh. E ci siamo un po' interrogati come mai questa grande differenza, e nella nostra testa è saltata subito all'occhio una piccolissima differenza, che nell'aceto di vino il frutto di partenza, l'uva, viene portata in cantina, vinificata, e poi quel vino portato in acetaia. C'è questo passaggio intermedio che divide il frutto dal prodotto finale, mentre negli aceti di frutta la frutta in sé viene portata direttamente in acetaia e lasciata più o meno a lungo a contatto con il suo liquido, chiamiamolo mosto, quindi c'è una macerazione, e questa macerazione poi, oltre alla fermentazione, tende a sfociare in una acidificazione. Quindi noi, in modo molto ingenuo, abbiamo detto: noi abbiamo il nostro frutto, sì, abbiamo l'acetaia, sì, saltiamo la cantina e portiamo l'uva in acetaia.
Direttamente.
E quindi, esatto. Era anche un periodo dove si iniziava a respirare in modo vivo tutto il movimento dei vini macerati. E quindi era così un pensiero e un percorso molto naturale, che sì, ha avuto bisogno di una serie di accorgimenti e di sistemazioni, che però oggi ci dà delle soddisfazioni veramente, veramente uniche. Quindi, in modo molto pratico, noi raccogliamo l'uva, che è soltanto ribolla gialla, è la varietà che abbiamo scelto soprattutto da una parte per il legame col territorio, dall'altra per una questione più tecnica. La ribolla ha una buccia molto spessa e quindi sopporta bene questa lunga macerazione, e oltre a questo ha di solito un grado alcolico, quindi un grado zuccherino più basso, e non volendo diluire l'aceto con acqua, rientrare nei parametri di legge, partire con un'uva meno alcolica, fra virgolette, ci aiutava a raggiungere l'obiettivo in modo ottimale. Certo. Quindi raccogliamo la ribolla, di solito chiamiamola una settimana prima della vendemmia storica classica, quindi con un'uva appunto un po' meno zuccherina, togliamo solo il raspo, bucce e vinaccia, quindi, e molto vengono portati in acetaia, lasciati che spontaneamente fermentino, uh-huh. e dopo la fermentazione alcolica che pian piano inacidiscano. È una macerazione, quindi il frutto rimane insieme al vino prima e all'aceto per 12 mesi,
sì.
Quindi si separa solo nel momento in cui prepariamo le botti per la nuova raccolta.
Uh-huh. Torchiamo. Una separazione meccanica o naturale?
Cioè... Sì, noi usiamo un vecchio torchio, proprio di quelli manuali, sì. Che usava il nonno per capirci, per dare una spremuta alle bucce e quindi poi il liquido... Le bucce vengono eliminate e il liquido viene lasciato riposare. Questo aceto, che da giovane è un po' sgraziato, sono onesto, l'acidità è molto molto intensa, ha bisogno di farsi, uh-huh. e quindi lo lasciamo riposare per un tempo che varia tra i 2 e i 3 anni in delle piccole barrique piene.
Uh-huh.
Sì. A quel punto, un po' con la nostra esperienza, scegliamo le barrique che a nostro avviso hanno raggiunto, diciamo, l'armonia giusta, e le uniamo per l'imbottigliamento. Quindi l'aceto d'uva che trovate in bottiglia e poi sul vostro tavolo a casa è un aceto che ha tra i 3 e i 4 anni dalla vendemmia.
Ok, di che nome parliamo a livello di imbottigliamento? Scusa.
È un'aziendina piccolina che imbottiglia un solo prodotto, quindi soltanto un aceto d'uva, in 3 formati, che sono una bottiglia da 0,5 litro per gli amanti, una bottiglia da 1/4 litro spesso per conoscerci, sì. e una bottiglia spray da 100 millilitri per chi ha voglia di sperimentare e di giocare con l'aceto in modo più gastronomico, ma ne parliamo dopo sull'uso. Comunque, sì. in numeri, se facciamo una media, quindi diciamo, chiamiamola una bottiglia da 0,5 litro, sono circa tra le 6 e le 8.000 bottiglie.
Mm-hmm. Questo è proprio un prodotto di nicchia, che tra l'altro quando chiacchieravamo prima di iniziare a registrare, io ti ho detto siete gli unici in Friuli a farlo, e tu mi hai detto ma in realtà da quel che ne so io forse siamo anche gli unici al mondo.
Sì, e il mondo dell'aceto non è un mondo semplice, nel senso che è un prodotto che comunque ha bisogno di tanto tempo, di tanta cura, e in questa fase storica è spesso un po' maltrattato, quindi prevale un po' il concetto che il litro di aceto al supermercato costa 0,99 e quindi spendere, non so, faccio un esempio, i 14 euro che chiediamo noi per il 0,5 litro del nostro aceto d'uva diventa un divario che il consumatore medio non riesce a capire.
Sì, però poi io credo che se poi uno va a assaggiarlo capisce qual è la differenza.
Sì. Cioè,
no?
L'importante è portarlo ad assaggiare proprio.
Esatto, esatto.
Sì, esatto. Secondo me è anche molto... bello capire, noi abbiamo un gruppetto di produttori, ci chiamiamo Amici Acidi, non è un'associazione registrata, nel senso che siamo amici acidi perché tutti produciamo aceto, praticamente nessuno di noi vive con l'aceto, quindi per tutti è un'azienda che diciamo è un bambino da accudire. Sì. E insieme cerchiamo di divulgare il verbo dell'aceto, di raccontare come usarlo, come divertirsi, però a un certo punto ci siamo permessi anche di così di tirare un po' le orecchie a qualcuno e dire attenzione, sì, il nostro aceto è molto caro, una delle nostre regole fondamentali è la materia prima, quindi uh-huh. senza una materia prima eccellente non si potrà mai avere un aceto buono.
Certo.
E dall'altra parte diciamo attenzione, se un aceto costa 1 euro al litro chiedetevi perché.
Sì, cosa c'è dietro.
Certo. Esatto. Quindi l'industria dell'aceto così come l'industria farmaceutica sono gli unici acquirenti diciamo autorizzati a ritirare i vini che non possono essere più venduti come vino. Uh-huh. E quindi è una materia prima che ha dei difetti, chiamiamoli così. Se pensiamo ai vini italiani con questo sole sempre più caldo e con queste gradazioni alcoliche sempre più alte, immaginiamo un vino magari del centro o del sud con 14-15 gradi di alcol, ecco, la trasformazione dell'alcol in acidità acetica titolata, quindi quella che leggete in etichetta, è quasi 1-1.
Sì, sì.
L'aceto da un litro di solito ha un'acidità tra i 5 e i 6 gradi, quindi quel vino di 14 è stato diluito del 50, a volte del sì. 70% con acqua, ed è una pratica assolutamente regolare, però ecco, è giusto per mettere in chiaro le cose. I 4 anni che in modo spontaneo noi ci prendiamo per produrre l'aceto, diciamo, siamo un pochino puntigliosi, si potrebbe ridurre, chiamiamoli, a 2 anni, 24 mesi dovrebbero bastare. Il metodo più rapido che oggi la tecnologia ci mette a disposizione produce un aceto in 48 ore.
Sì, quindi una lieve differenza nel processo produttivo, direi che anche un neofita, quindi, uno che non ne sa nulla, è chiaro.
E quindi noi amici acidi siamo molto simpatici in questo, e diciamo che l'aceto da 1 euro va benissimo per pulire il banco in inox in cucina, la caffettiera e il ferro da stiro. Onestamente, soprattutto vista la quantità di aceto che si usa su insalata o su qualsiasi altro piatto, che è comunque molto bassa, ha senso che ognuno di noi capisca che il 10 volte più caro aceto tradizionale ha un senso.
Sì,
noi
perché...
onestamente sì, vediamo che mezzo litro di aceto, poi essendo molto forte, ne basta di meno per condire,
certo. Sì.
Un mezzo litro di aceto in una coppia che mangia un'insalata al giorno ogni sera e che magari usa ancora un paio di volte su qualche crudo, su qualche bollito, eccetera, diciamo, un mezzo litro di aceto dura in una famiglia di 2 persone tra i 3 e i 4 mesi.
Sì.
E quindi insomma, è un investimento
a discapito della qualità del prodotto, ne vale la pena.
È un investimento che si ammortizza.
Sì.
Esatto.
Torniamo a una cosa che stavi accennando prima, vale a dire i modi d'uso dell'aceto,
esatto.
Cioè non solo insalata.
Esatto, non solo insalata, proprio con gli amici acidi, a un certo punto, visto che nessuno, diciamo, viveva nell'oro con le proprie acetaie, ci siamo detti: aspetta, proviamo a fare un po' i commerciali e vendere qualche bottiglia di aceto in più. Creiamo questo concetto dello spray, e lì abbiamo un po' sbagliato commercialmente, ma insomma, questo è più un divertimento nostro, masochistico che altro. E, diciamo, usate meno aceto, ma usatelo più frequentemente.
Mm-hmm. Ok.
Quindi è un ragionamento che nasce anche dall'osservazione delle persone in ristorante, abituate a condire l'insalata con un aceto molto diluito.
Sì.
Io vedevo spesso tavoli che ordinavano l'insalata, condivano, diciamo, con la stessa manualità, mm-hmm. e poi non toccavano una foglia di insalata perché ovviamente era così acida che,
certo,
era per loro inaffrontabile. Mentre con la bottiglietta spray, nebulizzando l'aceto e aggiungendo praticamente 1 millilitro di aceto a spruzzata, mm-hmm. si può calibrare a proprio piacimento il condimento della pietanza che si fa. E quindi a questo punto nasce il libretto degli amici acidi che si chiama I 100 modi di usare l'aceto al di fuori dell'insalata.
Mm-hmm.
È un libretto che si cerca di vendere un nostro aceto, ma si pone l'obiettivo principale di mettere una punta nella testa di chi è a tavola, dove ogni volta che trova un gusto sbilanciato, soprattutto verso il dolce e verso il grasso, dica: ah, aspetta, forse un po' di acido, mm-hmm. mi dà sollievo.
Equilibra il tutto.
Mi dà equilibrio, sì. E quindi quasi come mimare il movimento del pepino o del salino su una pietanza che magari a nostro gusto manca di qualcosa, mm-hmm. ecco, una spruzzata di aceto, e qui veramente i 100 modi sono anche riduttivi perché ce ne sarebbero 1 milione,
sì.
si apre un gioco continuo. A me piace tantissimo, io sono magari soprattutto quando devo andare fuori in vigneto la mattina presto, mangiare un uovo la mattina all'occhio di bue, ecco quella limosità che di solito l'uovo, ma tutte le preparazioni a base di uovo, dalla frittata allo zabaione a qualsiasi cosa, tendono a lasciare questa bocca molto grassa e limosa dopo averle mangiate. Ecco, una o due spruzzate di aceto non vanno a modificare il gusto dell'uovo che stiamo mangiando. Cioè, se noi abbiamo, lo portiamo all'esasperazione, stiamo mangiando un gran tartufo sul suo ovetto all'occhio di bue, non è che spruzzando un pizzico di aceto prima di grattare il tartufo copriamo il sapore del tartufo.
Certo.
Semplicemente puliamo il palato.
Sì,
è chiaro che magari se mangiamo una frittata alle erbe in primavera, dove vogliamo che si senta magari l'aromaticità, chiamiamolo, dell'aceto di ciliegie che fa Mario Poyer, che è uno degli amici acidi, basterà aggiungere magari 5-6 spruzzate, e quindi oltre al gioco di pulire il gusto e di esaltare i sapori, avremo anche un ricordo di ciliegia acida, chiaro, nella paletta gustativa del nostro piatto.
Mi piace tantissimo questo discorso che stai facendo, perché tira in ballo proprio anche un po' l'istruire il consumatore, no? Molto spesso noi siamo legati a delle preparazioni, pietanze, alimenti che sono fatti così, no? E andare a modificarli quasi, non dico che fa paura, però non ci penso, non ci provo neanche, no? Perché l'ho sempre mangiato così, mi va bene così. Invece magari basta pochissimo per andare a tirare fuori i sapori,
esatto, valorizzare. L'aceto, l'acido più che l'aceto, e quindi in questo noi diciamo: a te non piace l'aceto di vino e preferisci il mezzo limone, va benissimo. Ti piace il gusto umami della cucina giapponese, gioca con gli aceti di soia, di riso. Cioè, per noi è importante che qualcosa di acido torni a tavola in modo quotidiano. Sì. In piccole dosi, secondo me, è l'equilibrio giusto, e poi è un scoprire giorno per giorno quello che ci piace di più. Nel libretto dei 100 modi, che poi trovate anche sul sito da poter leggere in modo così frugale e molto divertente, in realtà noi ci siamo dati una regola: non inventiamoci cose strane. Leggiamo quello che facevano i ricettari a inizio Novecento o a fine Ottocento in Italia, diamo un'occhiata a quello che è la cultura giapponese o la cultura sudamericana, dove la presenza dell'acido è ancora molto più viva oggi, e cerchiamo di dare degli input molto intuitivi alle persone per appunto farli un po' giocare senza per forza stravolgere l'equilibrio del loro pranzo, perché poi alla fine, insomma, uno si siede per piacere, no? Non dobbiamo consumare calorie per sopravvivere.
Assolutamente. Assolutamente.
Quindi, se possiamo aggiungere un po' di piacere, ben venga.
Certo. Obiettivi per il futuro?
Obiettivi? Non crescere nella dimensione. No, sto scherzando. Obiettivi: noi siamo molto contenti del percorso che abbiamo fatto, stiamo sperimentando alcune acidificazioni diverse su dei frutti, su alcune varietà di uva diverse, per capire soprattutto se la scelta della ribolla era, diciamo, un po' legata anche alla fortuna, la migliore che potessimo fare, o c'è un'evoluzione da poter seguire. E alcuni frutti che noi in famiglia abbiamo e che magari nel mondo dell'aceto sono un po' poco presenti, mi viene in mente il capo, è un legame con la nostra famiglia abbastanza lungo, abbiamo un po' di alberi in più, nel senso che non abbiamo più produzione di quella che il ristorante può sopportare, e quindi ci sarebbe lo spazio anche di giocare in quel modo. Però, insomma, in linea di massima, come dicevo, è un'attività che ci dà un sacco di piacere, un sacco di momenti per confrontarci e per incontrare persone interessantissime. Non vuole diventare la piccola industria dove
certo.
50.000 bottiglie di aceto e si esporta in tutto il mondo.
Molto affascinante questo ambito della ricerca comunque che continuamente fate verso nuovi prodotti nel mondo dell'alimentare, è inevitabile, no? Anche per nuove esigenze di palati.
Non sedersi mai.
Certo, non mai stare fermi.
Assolutamente, assolutamente, verissimo.
Ultima domanda per chi ci ascolta, a parte nel ristorante, dove possiamo comprare il vostro prodotto per provarlo?
Allora, come dicevo, l'aceto ha questa grossa difficoltà nell'essere venduto e quindi non è semplicissimo trovarlo. Noi ci siamo così, abbiamo cercato di offrire l'opzione della vendita diretta, quindi andando sul sito della Subida, troverete una sezione dedicata all'e-commerce e c'è la possibilità di ordinare sia il nostro che alcuni aceti dei nostri amici e trovarseli a casa in modo molto molto comodo. Il Friuli ci sopporta bene, quindi se siete in regione e conoscete una buona bottega a Udine, a Trieste, a Pordenone, bene o male sono abbastanza sicuro che ce l'abbia o perlomeno possa facilmente reperirlo. Uh-huh. E se siete in giro per l'Italia, onestamente ci sono delle regioni con cui abbiamo un bellissimo rapporto, mi viene in mente la Puglia, l'Umbria, la Liguria, alcune zone della Lombardia, altre che purtroppo così
un po' più difficile.
Però insomma c'è l'e-shop, e invece se siete più lontani anche qui mi viene in mente Parigi sì, il Belgio e i Paesi Bassi, Inghilterra sì, Stati Uniti sì, molto bene, qualcosina in Asia, tra Hong Kong, Singapore, in Giappone. Non posso dire che sia una vendita capillare, perché assolutamente siamo lontanissimi da questo, però è una vendita molto personale, c'è un rapporto, così come io l'ho raccontato oggi a voi e magari lo racconterò di nuovo dal vivo in acetaia assaggiando anche qualcosa insieme. A volte ci capita la fortuna di trovare un importatore o un appassionato che si innamora dell'aceto e poi è in grado di raccontarlo e di presentarlo anche ai suoi clienti e lì nasce l'unione.
È sempre comunque l'importanza del racconto del prodotto, no? Perché come ce l'hai raccontato tu oggi, a noi due si è aperto un mondo, sì, no? Sì. Non avevamo idea, perché anche vedi l'attenzione che si pone alle parole, no? Aceto di vino, aceto d'uva. Detto così, uno può anche quasi dire, vabbè, sarà la stessa cosa, no? Invece grazie che ci hai spiegato che assolutamente non lo è, che l'hai spiegato insomma anche a chi ci ascolta.
Grazie Mitia per essere stato nostro ospite.
È stato un vero piacere e speriamo, dai, di poterci vedere presto e di assaggiare l'aceto.
L'invito è ovviamente aperto a tutti, siamo felicissimi di accogliervi e ovviamente di parlare di aceto ma anche di altro qui nel nostro angolino, quindi più che volentieri.
Grazie. Grazie, un saluto a tutti i nostri ascoltatori
e alla prossima puntata.
Ciao a tutti.